E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Negli scorsi giorni spesso si è parlato dell'angoscia della quarantena, l'isolamento, la solitudine, lo smarrimento, ma c'è un pericolo più grande e più insidioso. E se prima ci abituassimo a questa condizione solo per poi imparare ad amarla, lo so, è uno scenario spaventoso, ma dobbiamo affrontarlo e lo discutiamo come sempre insieme dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Salve a tutti e bentrovati per questa nuova puntata di Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e spero per quanto possibile che abbiate passato una serena Pasqua e una felice Pasquetta. E lo so, queste sono state festività molto strane che hanno palesemente contraddetto qualsiasi nostra aspettativa. E quando ciò capita diventiamo infelici, miserabili, perché le aspettative sono tutto e quando vengono smontate andiamo nel panico. Eppure anche in questa condizione, dal momento che siamo creature molto adattive, c'è il rischio di abituarsi, il rischio di dare per scontata una condizione che non dovrebbe mai essere considerata la normalità, e invece la quarantena potrebbe cominciare a piacerci, perché in fin dei conti, come vedremo, è una sorta di ovatta che ci protegge da qualcosa di spaventoso, e per molte persone questa ovatta è ancora fatta di cose belle, di famiglia, di passatempi, di lettura. Certamente non parlo di chi la quarantena la sta vivendo in totale solitudine, senza soldi, senza risorse, ci mancherebbe, sto parlando della maggior parte delle persone che, avendo al tempo stesso quarantena e un qual certo benessere, rischiano di adattarsi. E questo adattamento, dal mio punto di vista, può essere descritto dal paradigma del fanciullino. Infatti, oggi discuteremo di un concetto poetico che ha a che fare con Pascoli, autore che, come poi vi racconterò, io ho odiato nella mia vita, e che in parte racconta questo momento storico e questo grande pericolo, ma non corriamo troppo. Quante volte qui su Daily Cogito abbiamo discusso della tendenza a non guardare alla realtà? E cosa sta succedendo quest'oggi? Beh, sta succedendo esattamente quello. Com'è che non si guarda alla realtà? Beh, prima di tutto nascondendosi dietro storielle consolatorie, e noi siamo circondati di storielle consolatorie. Alcune di queste ci raccontano che il governo ha pronti 400 miliardi così da gettare a pioggia sul paese, imprese, professionisti, disoccupati. E nessuno ci dice che in realtà questo è soltanto un desiderio, che non si sa ancora davvero da dove arriveranno, e se anche dovessero arrivare, è probabile che non saranno 400 miliardi, e comunque li pagheremo, cioè non è che sia una manna dal cielo che arriva da una bontà divina, no, saranno comunque a debito. Questa cosa non ci piace, ci facciamo raccontare quello che ci piace, quindi storielle consolatorie. Dopodiché non si guarda alla realtà negando i dati di fatto, e per esempio la protezione civile, Conte, i media mainstream stanno diffondendo dati, sotto vi metto un articolo bellissimo di Francesco Costa, dati che sono insignificanti se non contestualizzati e che andrebbero invece guardati molto più da vicino per accorgersi che molti di questi dati vengono venduti come buoni, rassicuranti, e invece no. E dopo 40 giorni di quarantena siamo ancora all'inizio della storia, e lo so che questa è una brutta notizia, ma guardate l'articolo di Costa in descrizione. Oppure non si guarda la realtà creando una barriera che dia importanza alla soggettività e non all'oggettività, quindi la prevalenza del mio universo interiore rispetto a ciò che sta là fuori nel mondo cattivo e via dicendo. Questi sono gli ingredienti per negare la realtà, e guarda caso la quarantena possiede tutte queste caratteristiche, perché come detto, insomma, crea una barriera, dà importanza al sentimento, all'emozione, empatia rispetto poi all'oggettività delle misure, nega i dati di fatto o li distorce, ci circonda di storielle rassicuranti. Da questo punto di vista sono molto d'accordo con Massimo Cacciari, che abbiamo citato ieri, io e Ari, su Twitch durante la diretta, abbiamo anche mostrato una sua intervista. Secondo me lì lui ci vede bene. Dovremmo forse cominciare a rivedere le narrazioni, per quanto a volte siano comunque importanti, cioè è importante dare conforto alle persone, ma conforto è diverso da consolazione, ma questo è un altro discorso discusso ieri su Twitch. Recuperatevi se volete la live, che rimane per 2 settimane sul canale. C'è una grande distorsione in questo momento, viviamo in una distorsione che mette insieme due elementi che in connubio fanno un sacco di danni. Abbiamo l'isolamento, siamo da soli o in pochi, in quarantena, ma al tempo stesso viviamo ancora in un contesto di relativo benessere, cioè abbiamo una ricchezza da erodere, che stiamo tranquillamente erodendo e anche abbastanza velocemente, perciò ci sentiamo come in diritto di rimandare la realtà, rimandare l'inevitabile, rimandare l'incontro con ciò che sta lì fuori. E com'è che lo facciamo? Beh, in molti modi. Prima di tutto però aspettiamo che qualcosa accada e nel frattempo non facciamo un cazzo, perché questo è il problema. Il Giuseppe Contismo, questo momento storico in cui sembra che Giuseppe Conte stia facendo tutto bene, che sia intoccabile, incriticabile, Giuseppe grande, le bimbe di Conte, ne ho viste di tutti i colori. Questo momento storico sta a rappresentare proprio questo, che siamo tutti qua in attesa. Ovviamente, come detto anche con Michele Boldrin, diventa tutto incriticabile, tu non puoi toccare il governo, non puoi toccare le misure, non puoi toccare la protezione civile, perché sennò sei un disfattista bastardo, e noi aspettiamo che arrivi la manna dal cielo. Ora, lo ribadisco, io dal ragionamento che faccio escludo le situazioni di dissesto economico o affettivo già presenti, cioè per esempio sicuramente questo connubio benessere isolamento non è applicabile a quelle condizioni in cui c'era magari già disoccupazione, già c'era difficoltà economica, oppure c'erano già problemi strutturali all'interno del nucleo familiare che si sono moltiplicati enormemente durante questo periodo. Però è indubitabile che questa sia una minoranza, sì, perché la buona parte fra noi in realtà è in una condizione ancora abbastanza sopportabile economicamente, affettivamente, e alcuni potrebbero abituarsi positivamente a questa condizione. E attenzione, faccio il mio esempio. Io, a parte, cioè il danno che ho avuto da questa condizione è la mancanza, l'annullamento di tutti gli eventi dal vivo. Certo, per me marzo-aprile sono mesi molto importanti per gli eventi dal vivo, maggio anche. L'annullamento mi ha portato a dei danni economici non indifferenti, però faccio una buona parte del mio lavoro attraverso il web. Avendo aperto il canale Twitch sono riuscito a ovviare ad alcune di queste difficoltà, ho riattivato alcune sponsorizzazioni, quindi sono riuscito comunque a giostrarmela abbastanza bene economicamente. E sono discretamente tranquillo. Affettivamente, in realtà, il periodo di dissesto ha rafforzato la relazione fra me e Arianna, quindi sono contento di questo, è un bel banco di prova. Ecco, tutte queste cose mi fanno dire, ma sai che devo stare allerta, perché in qualche modo la condizione della quarantena mi diventa quasi desiderabile, e lo ammetto candidamente. Se domani ripartissimo, domani o fra una settimana, l'ovatta rassicurante casalinga familiare affettiva che ci siamo costruiti in questi 40 giorni a me potrebbe addirittura mancare. Non voglio esagerare, non vedo l'ora di tornare sul palcoscenico a incontrare le presentazioni e ad uscire di casa e incontrare altre persone, ci mancherebbe. Però il rischio c'è, e questo episodio parte proprio da un'autoriflessione, come quasi tutti gli episodi di Daily Cogito, sappiatelo, parte da una riflessione su di me. E se mi abituassi? E se cominciassi ad apprezzare questa condizione? Questa condizione? Ecco, questo pericolo io mi sento di chiamarlo il pascolismo. Ora, Pascoli è un autore che io in adolescenza ho odiato. E dopo l'adolescenza ho riletto e ho odiato di nuovo. È proprio uno di quelli che non riesco a digerire, non ce la faccio. È uno dei poeti che mal sopporto nella mia esistenza. Non odiatemi, so che Pascoli è amatissimo e tantissimi stravedono, è una mia idiosincrasia, questo non ha nulla a che vedere con ciò che c'è di oggettivo, poi per quanto possa essere oggettivo nella poesia di Pascoli, però io non lo sopporto, e non lo sopporto per un concetto ben preciso: l'idea del fanciullino. Ora voi sapete, se non lo sapete adesso ve lo riassumo, qual è il contenuto di questa idea. Beh, l'idea è che il poeta, ma non solo il poeta in realtà, l'essere umano possiede una dimensione, una natura interiore e inviolabile, una sorta di camera segreta infantile, dormiente ma dominante, e più autentica di quella che è poi la maturità. E infatti la poesia per Pascoli non è il tentativo di essere pedagogici, non bisogna fare la morale, non bisogna trasmettere messaggi, ma in realtà la poesia è l'espressione di questa dimensione, l'espressione della soggettività, che è questa soggettività che ci riporta a una dimensione autentica, vera, fanciullesca. Proprio è questo il termine giusto, è quella dimensione fanciullesca in cui siamo cullati nel mondo. A me viene in mente il concetto espresso da Lovecraft in una delle sue lettere, che si può trovare tranquillamente nel libriccino L'età adulta e l'inferno, è una cosa del genere il titolo. Anche Lovecraft porta avanti questo tipo di visione del mondo, cioè in fin dei conti la dimensione di autoprotezione o di protezione altrui, di ignoranza delle regole morali, delle nefandezze del mondo e via dicendo, questa dimensione di ovatta, di distanza dalla realtà del fanciullo è desiderabile rispetto all'età adulta, che invece è l'inferno. Piccola parentesi, sappiate che la prossima settimana, sì, da lunedì 20 aprile al 27 aprile, si terrà qui su Daily Cogito la Lovecraft Week, un'intera settimana dedicata ad Howard Phillips Lovecraft. E parleremo anche di questo, approfondendolo nella sua letteratura. Saranno 7 giorni fenomenali e vi giuro non vedo l'ora di discuterne anche con Michele Boldrin, sarà divertentissimo. Quindi segnatevi l'appuntamento, una settimana di puro orrore, ma fatto col cervello. Chiusa la parentesi. Quindi il fanciullino è questa idea. Il fanciullino è letteralmente il distanziamento dal mondo, perché la condizione dell'infanzia è quella di essere in una dimensione di protezione dalle bordate del destino, dai dardi del destino, come avrebbe detto Shakespeare. Il bambino non si chiede essere o non essere, il bambino ha soltanto i suoi vagiti, i suoi sguardi vacui, il bambino è una massa informe di cellule che non si pone problemi sul mondo, sull'esistenza, che non si chiede cose intorno alla morte, che non si addolora per la sparizione delle cose belle, che gioca, ok? Per quanto questo concetto all'interno della poesia pascoliana sia fondamentale e anche fecondo, per quanto a me non piaccia la poesia di Pascoli, lo ribadisco, ma ripeto, questo è secondario, beh, io credo che questo concetto abbia fatto male alla cultura italiana. In effetti, chiunque abbia studiato Pascoli al liceo lo sa perfettamente. Il fanciullino è l'idea centrale che viene trasmessa di tutta la sua poetica. Ora, io non lo conosco così a fondo da dire se effettivamente sia l'idea centrale, però mi ricordo quando è stato spiegato a me, sono state 4-5 lezioni di letteratura italiana, tutte incentrate sul fanciullino, su questa dimensione interiore, eccetera, eccetera. È un'idea che detesto. Detesto con ogni fibra del mio corpo, per molti motivi. Ma prima su tutti, il fatto che la quarantena è, se ci pensate bene, una dimensione fanciullesca. In effetti, cos'è la quarantena se non un rifugio assolutamente non metaforico rispetto ai dardi del destino, a quello che ci aspetta lì fuori? Cos'è la quarantena se non la costruzione di una dimensione di stabilità che si contrappone all'instabilità, una dimensione di ordine, però piccola, compressa, unita e assolutamente fasulla sotto molti aspetti rispetto al caos che c'è lì fuori? È il rifugio, e il rifugio è proprio ciò che poi Pascoli dà come valore a questa dimensione del fanciullino. Quali sono i contenuti del fanciullino e della quarantena? Beh, primo su tutti, non dovremmo esporci al mondo. Anche qui torna Lovecraft, viviamo in una placida isola d'ignoranza e non era desiderabile che ci spingessimo troppo in là nel mare della conoscenza. Il mare della conoscenza è il mondo, è l'esporsi verso la realtà, e quella cosa è indesiderabile. La quarantena è costruirsi, anzi comprimersi sempre di più in quest'isola attraverso quello che dicevo prima, le narrazioni consolatorie, le protezioni, le barriere, le ovatte sociali, politiche, psicologiche, via dicendo, la negazione dei dati di fatto e tutte queste cose qua. Quindi non dobbiamo esporci al mondo, perché il mondo invece contraddice ciò che noi ci costruiamo sull'isoletta. In secondo luogo, siamo esautorati in quarantena e nella fanciullezza della nostra capacità decisionale. Il fanciullo non può decidere per sé, il fanciullo è inerte al mondo, non può decidere, non può scegliere, non può pianificare, non può programmare, e infatti noi da fanciulli dobbiamo farci trasportare da qualcun altro, i genitori, i maestri, gli insegnanti e chi altri. Nella quarantena succede la stessa cosa, noi non abbiamo più libertà di agire, abbiamo delle libertà minimali commisurate alla nostra conoscenza di quel mare infinito, e invece chi non ha quella conoscenza deve starsene nella sua isoletta, e anche qui il bel parallelismo con Animal Crossing, che è il gioco perfetto per la quarantena, ma di questo abbiamo già discusso nella puntata di qualche giorno fa. In terzo luogo, c'è qualcuno che decide per noi, in questo caso i politici, i medici, i tecnici, i virologi, i burocrati. E ovviamente da un punto di vista metaforico questo ha a che fare con il fanciullino, perché molto spesso Pascoli parla del conforto di doversi affidare a qualcun altro. Il fanciullino non ha quindi un agire responsabile, non può essere responsabile nei confronti dei suoi atti, al punto che potrebbe addirittura agire in modo irresponsabile, perché questa cosa verrebbe presa in carico da altri. Ecco, qui abbiamo qualcuno che decide per noi e questa cosa ci piace. Poi ancora di più, vista la storia culturale del nostro paese, ci piace avere qualcuno che ci conduce. Ci piace tantissimo. Dopodiché, all'interno della quarantena, noi siamo, potremmo dire, innocenti. Innocenti non nel senso che non abbiamo colpe, ma nel senso che la sciagura che ci ha colpiti ci vede come vittime. Siamo vittime del coronavirus. Lasciamo perdere tutti i discorsi, ma il coronavirus è scatenato dal capitalismo, lo sfruttamento della natura, via dicendo. Lasciamo perdere, ok? Che sono tutte retoriche veramente ridicole da mille punti di vista. Il punto è che invece noi siamo innocenti rispetto al coronavirus, siamo vittime di qualcosa che non è neanche visibile, quindi non possiamo essere considerati colpevoli del contagio, persino quando poi facciamo atti, diciamo così, sprovveduti e finiamo per ammalarci. E siamo anche prigionieri, e siamo prigionieri per il bene nostro, perché di fatto quella che stiamo, la quarantena è una prigione, e anche l'età fanciullesca è una prigione, certo, è una prigione dorata, ovattata, desiderabile, giocosa, ma è una prigione. Le soluzioni in quarantena e ovviamente nell'età del fanciullo non dipendono da noi, dipendono da altri. Quelli che decidono non siamo noi, quindi non abbiamo neanche la necessità di cercare delle soluzioni. Ci possiamo rifugiare nella condizione di ignoranza dicendo: vabbè, cosa vuoi che ne sappia io? Aspetto che qualcuno faccia piovere dal cielo la soluzione giusta. E in mezzo a tutto questo c'è poi l'elemento che, ripeto perché è fondamentale, ci vengono raccontate un sacco di favolette, e le favolette fanno parte tanto della quarantena quanto dell'età del fanciullo. Questi, e molti altri, ma questi mi sembrano già abbastanza interessanti, sono alcuni dei motivi per cui questa quarantena rischia di diventare prima normale e poi desiderabile. Sapete perché desiderabile? Perché tutti gli elementi di cui ho discusso sono inerziali. Cioè, per raggiungere quei concetti, il non esporsi al mondo, l'essere esautorati, qualcuno che decide per noi, essere innocenti, prigionieri, non avere soluzioni a disposizione, sono tutte cose che raggiungiamo senza fare niente, accettando acriticamente, passivamente, tutto quello che ci viene gettato addosso, gettato morbidamente, anche grazie alle favolette. Mentre il contrario di tutto questo è faticoso, è molto faticoso fare il contrario. Perché? Perché noi inerzialmente siamo disposti a non esporci, anzi siamo creature conservatrici, come dicevo, molto adattive, quindi se riusciamo a mettere il naso molto poco fuori, da ogni punto di vista, esponendo le nostre idee, esponendo la nostra persona, il nostro corpo, le nostre opinioni, prendendoci dei rischi, se possiamo evitare di fare tutto questo, siamo più contenti, siamo più sereni. Mentre esporsi al mondo significa prendere il proprio bagaglio e metterlo alla prova della realtà, in discussioni con gli altri, in prove del 9, in feedback necessari, ed è faticosissimo. Ovviamente la nostra capacità decisionale, di cui in quarantena siamo esautorati, è bene che sia mantenuta così, perché decidere è fottutamente faticoso e quindi è meglio essere esautorati. La libertà è un peso incredibile. Avere qualcuno che decide per noi è molto bene, perché ragazzi, prendere decisioni significa rompere quel rifugio non metaforico che è la quarantena e che è il fanciullino. Quando si diventa adulti, le decisioni ricadono sulle nostre spalle e spesso sulle spalle di chi ci sta vicino, quindi è pesante prendere decisioni e accorgersi che le decisioni erano sbagliate. Quindi ben venga qualcuno che decide per noi, ben vengano le innocenti prigioni di cui siamo circondati, ben vengano, perché in fin dei conti uscire dalle prigioni, evadere e guardare in faccia la realtà è faticoso. Insomma, il fanciullino ci piace, la quarantena potrebbe piacerci, perché asseconda queste nostre tendenze che sono innate, che sono inerziali. Ecco allora che contrastare questa tendenza significa fare una seria autocritica al proprio fanciullino, alla propria dimensione interiore. Quella dimensione interiore che ci impedisce di guardare veramente al mondo e anzi ci convince in qualche modo che la nostra interiorità, la nostra soggettività, sia quella che ha ragione. Ma vi ricordate Philip K. Dick? Beh, Philip K. Dick, all'epoca della quarantena, è probabile che si sarebbe ammazzato pensando di smascherare qualcosa di importante, perché il suo fanciullino era incredibile e per quanto sia stato un motore incredibilmente bello per le sue storie e i suoi romanzi, beh, non è il caso di imitarlo, fidatevi. Quindi, fanciullino, certo che esiste la dimensione interiore, certo che esiste la soggettività, certo che esiste tutto questo e che tutto questo ha un peso che dobbiamo mantenere ben chiaro nella vita. E certo che va anche difeso, perché la mia interiorità è qualcosa di prezioso, ma quell'interiorità, quel fanciullino, quel bisogno di protezione non può avere un ruolo nel mondo delle responsabilità e della libertà. Perché responsabilità e libertà richiedono che uno sia adulto. E non sto parlando dell'anagrafica, no, sto parlando di adulto in senso mentale, in senso etico. Prendersi le responsabilità di decisioni che io porto avanti nella vita, anche prendendomi dei rischi. E questa cosa in quarantena non c'è, e noi rischiamo di essere felici di questo. Non dobbiamo permetterci di essere contenti di questo. La risposta sbagliata non è quella di avere consapevolezza del fanciullino, ci mancherebbe. La risposta sbagliata sarebbe quella di assecondarlo, non cogliendo la sfida che il coronavirus ci mette di fronte. E qual è quella sfida? Beh, quella che abbiamo già raccontato varie volte, la sfida di crescere umanamente, maturare collettivamente e individualmente dopo la crisi e oltre la crisi. Il fanciullino, in questo senso, è un'illusione pericolosa. Ribadisco, c'è, ma è quella cosa che non possiamo esprimere. E infatti, cosa ha potuto fare Pascoli? Tentare di esprimere quella dimensione con la poesia, quindi il linguaggio meno comunicativo e più evocativo, il linguaggio meno linguaggio e più vagito che esiste nell'animo umano. Il fanciullino è un'illusione. E se noi pensiamo che quel rifugio non metaforico o metaforico sia la risposta, la soluzione, abbiamo sbagliato tutto e rischiamo di farci un sacco male, perché a un certo punto il connubio isolamento-benessere vedrà la continuazione dell'isolamento e l'erosione del benessere, e a quel punto lì detesteremo il fanciullino che ci troveremo di fronte, perché pregheremo di aver trovato una dimensione più adulta e matura che ci tiri fuori dai casini in cui ci siamo cacciati con la nostra inerzia. Il fanciullino è un'illusione che ci convince che qualcuno verrà a salvarci. No, nessuno verrà a salvarci. Che ci convince che tutto resterà così com'era, e non com'era ieri, ma com'era l'altro ieri. È proprio la dimensione del fanciullino dell'infanzia, quella dimensione irresponsabile di gioco che non è mai esistita se non nella vita fanciullesca di ognuno di noi, ma non c'è mai stata collettivamente, politicamente, non c'è mai stata quella cosa. E quando noi trasferiamo quella soggettività nell'oggettività, quando prendiamo la dimensione interiore e peggio il nostro ricordo fasullo di quell'età dell'oro e la portiamo nella dimensione collettiva, sociale, politica, lì nascono le peggiori interpretazioni del mondo. No, niente resterà com'era. E sarà nostra responsabilità ricostruire e vedere dove ci porteranno le nuove soluzioni. Ma siamo noi, come adulti, maturi esseri, non fanciulleschi, e chi è fanciullesco pagherà caro il prezzo, siamo noi a dover ricostruire, a dover guardare in faccia la realtà, anche affrontando quella fatica e quel costo immane. Ma siamo noi, siamo responsabili di ciò che il coronavirus ci farà diventare. E questa è una responsabilità che nessun fanciullino potrebbe mai prendersi. Perciò riflettiamo e stiamo attenti, bene attenti, anzi lo dico a me stesso, non lo voglio dire a voi, lo dico a me stesso. Rick, stai attento a non amare questa condizione ovattata, quasi confortante della quarantena, perché uno, non è duratura, due, ti disabitua a essere responsabile di quello che fai. Rick, stai allerta. E state allerta anche voi. Spero di aver portato qualche argomento utile per riflettere. Ovviamente l'avete capito, la mia critica a Pascoli non è una critica a Pascoli. Ho usato un suo concetto per ragionarci un po' sopra. Però sì, Pascoli a me sta sulle balle, non posso farci nulla. E se piace a voi, non preoccupatevi. Va benissimo così. Io in questo non conto un cazzo. Grazie per l'ascolto, spero che passerete una buona giornata. Io vi ricordo come sempre che ci troverete in live anche stasera su Twitch alle 18 e che il canale Twitch sta andando molto bene e che le nostre live sono davvero molto divertenti, quindi non mancate questa sera e recuperate quelle delle scorse volte. Noi ci risentiamo poi domani con Daily Cogito e voi ovviamente non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.